Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Eccoci qua ad una nuova puntata di Radio Zainet. Il benvenuto da parte mia, Simona Neri, e anche dalle ragazze ospiti in studio. Con noi ci sono Caterina, del liceo classico Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E Giulia, che frequenta invece il liceo Virgilio.
Buongiorno a tutti.
Sempre di Roma. Oggi parleremo di un argomento che ha molto scioccato un po' tutta l'opinione pubblica, la strage che si è consumata la settimana scorsa in Finlandia in una scuola ad opera di un ragazzo, di uno studente. Non è la prima volta in realtà che assistiamo ad episodi di questo genere che ci riporta la cronaca, anche se siamo abituati a vedere che arrivino oltreoceano, quasi come se non fosse una cultura, tra virgolette, europea, ma questo forse proprio per questo ci ha toccato un pochino più da vicino. Ragazze, io prima di farvi commentare però l'accaduto vi farei ascoltare un bel brano. Vasco Rossi e Gli Spari Sopra.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Spari sopra, Vasco Rossi a Radio Zainet. Spari purtroppo si sono uditi la settimana scorsa in una scuola finlandese, una scuola superiore, e la tragedia, l'abbiamo saputa tutti dai media, è avvenuta proprio per mano di uno dei ragazzi che frequentava la scuola. È accaduto, lo dicevamo prima, in Finlandia, ma per ripercorrere un po' l'evento andiamo ad ascoltare prima la scheda realizzata dalla nostra redazione.
Due settimane prima un video su YouTube annunciava il massacro della Jokela High School. Un video passato inosservato, come i tanti che viaggiano per la rete, ma quel filmato era l'annuncio di una strage vera e propria che si sarebbe compiuta a breve. Uno studente ha ucciso 7 persone nella sua scuola di Tuusula, una cittadina finlandese. A pochi giorni di distanza, la polizia dello Stato nordeuropeo ha arrestato un ragazzo di 16 anni, sospettato di aver diffuso su YouTube un altro video nel quale minaccia la sua scuola di un massacro simile a quello avvenuto la scorsa settimana. Ora l'indice è puntato sulla rete e sul suo lato oscuro.
Il lato oscuro della rete, proprio di questo vogliamo parlare oggi. Non vogliamo affrontare l'argomento di cronaca, non abbiamo i mezzi e neanche tutto sommato le intenzioni. Lasciamo a chi sa fare meglio di noi queste cose, ma quello che vogliamo invece cercare di capire è se veramente la rete internet può accusarsi in qualche modo di essere quantomeno complice di questo tipo di avvenimenti tragici. E io vorrei sapere subito da voi un primo pensiero vostro, Caterina.
Non si può totalmente imputare la colpa di internet, perché comunque secondo me è un mezzo abbastanza neutro, nel senso si può prendere a seconda del lato che ci interessa. E anzi, io punterei il dito sul fatto che un ragazzo possa avere delle armi piuttosto che la possibilità di mettere un video su internet.
Tra l'altro la Finlandia è un paese che quanto ad armi, a numero di armi possedute, è al terzo posto nel mondo, anche se episodi violenti non si registrano quasi mai. E sempre in Finlandia va detto che la possibilità di essere proprietario di un'arma scende rispetto ad altri paesi a 16 anni.
Appunto.
Anche io la penso come Caterina, cioè poi non posso sapere quanto l'omicida abbia agito per farsi notare o altro, cioè posso solo dire che penso che il mezzo più efficace per evitare questi pesanti fatti di cronaca sia innanzitutto proibire del tutto, non solo aumentare l'età in cui, a cui si può possedere un'arma, ma proprio proibire del tutto il commercio di armi.
Il discorso che facevamo all'inizio, proprio con riferimento al confronto con gli Stati Uniti, in effetti partiva un po' da questo, al fatto che di solito si accusa gli Stati Uniti di essere un paese dove è ben più facile, e sicuramente lo è, ed entrare in possesso delle armi, questo sicuramente, e questo sicuramente è uno dei problemi fondamentali.
E poi si associa appunto un uso spropositato della rete, non come mezzo di informazione ma come mezzo di autoegocentrismo.
Ciò non toglie, credo, non so tu Giulia che cosa ne pensi, che comunque il fatto di mettere in rete certi messaggi, ricordiamo che il ragazzo aveva anticipato in un messaggio, in un video su YouTube, la strage che poi sarebbe andato a compiere. Quindi una forma di esibizionismo mediatico forse c'è.
Beh sì, ma comunque cioè, è una forma di esibizionismo mediatico, ma secondo me non si può dare colpa al internet di suo, può dare colpa agli usi sbagliati che si fanno di internet, appunto. Insomma, è uno strumento validissimo che però va usato nella giusta maniera.
Sentiamo che cosa ha raccontato ai microfoni di Radio Zainet, in particolar modo di Matteo, studente di storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, Roberto Reale, vice direttore di Rai News. Andiamo ad ascoltare il contributo.
Delle forme di emulazioni possono esserci, per esempio i gesti di Pekka Erik Auvinen, si chiamava così il giovane stragista finlandese, richiamavano quelli dello studente coreano che in Virginia a questo aprile aveva effettuato un'altra orribile strage ammazzando decine e decine di persone. Però è un'emulazione attraverso i video più che attraverso internet. Proprio lo studente coreano non aveva messo niente su YouTube, ma aveva preparato un video e l'aveva consegnato a una televisione privata. Di sicuro le questioni del disagio, della solitudine, della rabbia che può esserci dietro determinati comportamenti sono molto più complesse. In Italia un signore di 52 anni ha fatto una strage a Guidonia, ha ammazzato due persone negli scorsi giorni, non ha messo nulla su internet, eppure l'ha fatto lo stesso. YouTube ha chiesto scusa ai familiari per il dolore di quanto avvenuto, ai familiari delle vittime, ricordando però che un sito dove vengono depositati i filmati, non vengono editati, solo dopo che sono stati depositati possono essere controllati. Il problema è proprio questo, controllare. E proprio in Finlandia, nei giorni scorsi, due giorni fa, è accaduto che un altro giovane avesse messo un filmato che annunciava una strage su YouTube e le autorità lo hanno individuato e bloccato. Perché la rete è anche qualcosa che consente quasi sempre di rintracciare gli autori di una bravata. Quindi è sì un modo per mettersi in mostra, però è anche un modo per il quale si può essere con enorme facilità rintracciati.
Gabriele Romagnoli ha scritto un articolo in cui mette in relazione la rete, YouTube, i blog con un diciamo nuovo senso di esibizionismo di qualsiasi cosa. Questo forse è un dato che dovrebbe far riflettere.
Sì, l'esibizionismo esiste, ma non è il mezzo a determinare l'esibizionismo. L'esibizionismo è preesistente. Noi viviamo un tempo nel quale la cultura delle parole, del ragionamento, del discorso che nasce attraverso un confronto di idee, viviamo un tempo nel quale prevale invece una logica per cui le immagini sono più importanti. Quindi si fanno foto, si realizzano video, ci si manda gli MMS magari con i propri video preferiti. C'è tutta una cultura, tra virgolette, dell'immagine che spinge a questo tipo di esibizionismo. Questo ha un rapporto con internet, ma ha un rapporto con una complessità di mezzi di comunicazione che oggi esistono. In ogni caso è questione che va affrontata. Secondo me, per esempio, è molto importante che anche chi usa la rete internet sia in qualche modo in una rete con amici, altre persone, sia la possibilità che faccia queste attività non completamente da solo. Questa è una cosa che ritengo molto importante.
Bene, dunque era Roberto Reale, vice direttore di Rai News, intervistato dal nostro Matteo, che ha testé citato nell'intervista un articolo di Gabriele Romagnoli, giornalista di Repubblica, un articolo in cui Romagnoli indicava in SEM, acronimo che comprende solitudine, esibizionismo e mercato, il fulcro della questione, del perché tutti questi ragazzi poi cerchino in qualche modo di finire su internet, di farsi conoscere, anche, chi lo sa, di trovarne un business magari. Questo al di là dell'argomento stretto di oggi sulla strage. Un esibizionismo che sicuramente ha riguardato anche episodi nel nostro paese, gli episodi di bullismo che nelle varie scuole italiane sono poi finite in rete. Caterina. Mm-hmm.
Sì, secondo me è grave, però penso che anche qui sia stato puntato troppo il dito sopra i mezzi di comunicazione, cosa che in realtà io penso che il fenomeno del bullismo avvenga con o senza l'aiuto di internet, anzi internet, come negli episodi dei pistaggi, possa essere un valido aiuto per rintracciare chi è stato l'artefice, che prima veniva un po', insomma, perso fra voci di corridoio eccetera eccetera. Invece adesso che si hanno le immagini, se da un lato è preoccupante e pericoloso perché diventano anche un fenomeno poi di emulazione, però dall'altro permettono anche di identificare bene i soggetti.
Giulia? Secondo me più che altro non è tanto un discorso di dare colpa alla società, penso che comunque siano dei fatti di vita personale, nel senso la causa di questi atti estremi, non penso bisogni sempre incolpare la società, internet, i media, magari sono solamente la causa è solamente fatti di vita vissuta, nel senso magari fatti della vita propria degli artefici, insomma, di questo giovane killer magari ci aveva non tanto per il contesto in cui viveva, ma tanto più che altro per le situazioni vissute da lui stesso, insomma.
Piccolo break, poi torniamo in studio e andiamo ad ascoltarci intanto i Subsonica con Colpo di pistola.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ritorno sui miei passi e adesso contali bene. Il tempo che è passato non è una buona ragione. Lo scambio di un'opinione e neanche l'imbarazzo con cui mi mostri le scuse. La muta del serpente nasconde il tuo vero nome. Di chiacchiere su adempi sono già stato a lezione, baciando la fiducia con un rasoio a due lame. Sacrificato persone.
colpo di pistola dei Subsonica a Radio Zainet. Allora andiamo a parlare ancora con Caterina e Giulia. Potranno rivolgere le loro domande ad un altro ospite. A Radio Zainet c'è Andrea Gaggioli, ricercatore di psicologia generale all'Università La Cattolica. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, chi inizia? Caterina.
Buongiorno, senta, io volevo sapere, secondo lei, quanto influiscono i nuovi mezzi di comunicazione, YouTube ad esempio, nello scatenare questi atti folli?
Beh, questa è una domanda che attualmente è molto dibattuta nell'ambito della psicologia di queste azioni. Sicuramente il ruolo è controverso, nel senso che da un lato i nuovi media sono considerati amplificare queste possibilità di violenza, dall'altro non tutti sono convinti che i nuovi media siano una forma di aiuto a questa violenza. In realtà il discorso è legato più alle motivazioni che spingono questi soggetti a compiere questi atti, più che al ruolo dei nuovi media stessi, perché i media alla fine fanno il loro mestiere, cioè rendono pubblico quello che accade nel mondo. Se nel mondo c'è la violenza diventa pubblica, però in questo non hanno un ruolo specifico i media, è il mondo che è fatto così. Sicuramente una questione più interessante riguarda le caratteristiche comuni, dal mio punto di vista, che questi atti, che come vedete in questi giorni tendono a ripetersi, hanno tra loro. E se volete magari potremmo approfondirlo.
Non abbiamo tantissimo tempo, magari brevemente sì, e poi c'è un'altra domanda di Giulia per lei.
Sì, prego.
Buongiorno, le volevo chiedere quanto influisce la famiglia sul comportamento dei giovani. Insomma, si è detto che il ragazzo killer della strage in Finlandia provenga da una famiglia normale, quindi quale ruolo?
Certo, questo appunto è una delle caratteristiche comuni a questi episodi. Tutti i ragazzi che hanno commesso questi atti, non solo il ragazzo finlandese, ma anche ad esempio la strage della Virginia che è accaduta l'altro anno, oppure la strage più famosa purtroppo della Columbine del 99, sono ragazzi che provengono generalmente da famiglie non problematiche e che nonostante abbiano manifestato magari qualche problema di tipo psicopatologico in passato, però non avevano delle giustificazioni così evidenti dal punto di vista del comportamento familiare. Questo ci porta a parlare del movente, cioè la motivazione. La principale motivazione dietro a questi atti sembra essere legata ad un episodio di rifiuto che questi soggetti hanno subito, ad esempio una relazione interrotta con una ragazza poco prima del massacro. Alcuni psicologi americani infatti hanno analizzato tutti questi episodi e tra le caratteristiche comuni appunto hanno trovato questi episodi fra virgolette scatenanti che devastano la vita dei ragazzi poco prima questo episodio. Ovviamente questo non è sufficiente a scatenare un atto così violento, ci vuole una preparazione psicologica e chiaramente questo è uno stimolo ambientale che poi scatena la violenza inaudita.
E gli altri elementi in comune, se può, anche se in poco tempo, riuscire a darci qualche delucidazione tra vari fatti?
Visto che c'è poco tempo, mi piacerebbe citare un elemento comune che riguarda appunto i nuovi media. Tutti gli autori di questi massacri hanno lasciato una sorta di testamento digitale, di solito appunto utilizzando i vari canali messi a disposizione da internet, in particolare il video. La preferenza per il video e comunque le immagini può essere legata a vari fattori, tra cui la possibilità di manifestare la propria aggressività attraverso l'esibizione delle armi, ad esempio la pistola e il pugnale nel caso della strage della Virginia, che verranno utilizzate appunto da questi soggetti nei massacri. Nel caso del massacro della Virginia in particolare, nei video del ragazzo sono addirittura mimate delle scene cinematografiche o replicate mosse di videogame, ad esempio la posa con le due pistole, per chi si ricorda, è quella di Lara Croft in Tomb Raider. Quindi questo indica, dal mio punto di vista, il grave livello di compromissione della capacità di separare il mondo virtuale, inteso in senso generale, cioè il mondo delle rappresentazioni che ci offrono i media, dal mondo reale, che è fatto di scelte, di azioni, di responsabilità quotidiane.
Bene, ringraziamo Andrea Gaggioli, ricercatore di psicologia generale presso l'Università La Cattolica di Milano. Grazie per essere stato
grazie
con noi oggi.
Buongiorno.
Adesso Radio Zainet vi farà ascoltare un ben più pacifico Louis Armstrong, protagonista del flashback di oggi.
Tenuti al costo, alla musica. Ebbene sì, amici, oggi è il 40° anniversario della prima registrazione del trombettista più grande che il jazz abbia finora conosciuto. Infatti, Louis Armstrong iniziò l'eccezionale serie di registrazioni con gli Hot 5 e gli Hot 7. Durante il biennio 25-27 il jazz venne completamente stravolto dalla classe e dal talento di un ragazzo nero che pareva non avere alcuna speranza nell'America d'inizio Novecento. E noi allora lo vogliamo ascoltare, perché questo è il modo migliore per ringraziarlo di tutto quanto ci ha dato. Louis Armstrong con We Have All the Time in the World.
We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Of the way will find us with the cares of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, uno dei brani più acclamati nella storia della musica. Il trombettista più famoso al mondo contribuì con il suo talento a capovolgere i dettami di un genere che lo vide tra i suoi maggiori esponenti di sempre. E pensare che da bambino era talmente povero da non potersi permettere alcun tipo di strumento. Dovette attendere l'arresto e la permanenza in un riformatorio per poter conoscere la strada che avrebbe dovuto percorrere.
Eccoci qua di ritorno dal flashback in studio a Radio Zainet. Allora, abbiamo abbastanza assolto, seppure con riserva, internet, la rete e i nuovi media. No, ragazze?
Sì, sì, quindi abbastanza.
Potete assolti.
Rinviati.
Con giudizio, con riserva.
Certo.
E diciamo che quindi potete tranquillamente navigare, sempre facendo attenzione, care ragazze. Invece non abbiamo controindicazioni per ascoltare Louis Armstrong, che abbiamo appena sentito in un bellissimo pezzo classico della storia della musica. Anche se, non so, visto le vostre facce e la vostra giovine età, magari non è proprio all'apice della vostra top ten.
No, però è sempre buona musica.
Però ci è piaciuta Simona che lo interpretava cantando.
Grazie mille per questi complimenti che sono arrivati da Giulia del liceo Virgilio di Roma.
A presto a tutti.
Che è stata in compagnia di Caterina del liceo Albertelli, sempre di Roma.
Buon pomeriggio.
Oggi con noi, ed un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento con Radio Zenith ovviamente è a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.